Parole, semantica per il cambiamento.
És una terra que crema sota el ciment que l'ofega.
Parola, limite.
Dialogo con Luigi Pellizzoni, Università di Pisa, coordinatore di POE, Politics, Ontology, Ecology.
Ma il limite è una cosa che ovviamente è presente da sempre nella mia esperienza umana, che è in qualche modo scomparsa per un periodo relativamente breve della storia della società umana, per quanto riesco a immaginare, che è un periodo che va grosso modo dal tardo 800 fino, potremmo dire, attorno al 1970, quindi diciamo 100 anni per stare su cifre tonde. E la scomparsa del limite corrisponde al periodo storico in cui c'è stata la grande fioritura della possibilità di utilizzo delle fonti fossili, delle fonti energetiche fossili, e quindi l'idea di una disponibilità praticamente illimitata di energia e di risorse. Questa idea è entrata in crisi intorno alla fine degli anni 60 ed ha avuto l'esplosione con la prima crisi energetica ed è stata denunciata dal celebre libro I limiti dello sviluppo, in cui è tornato fuori prepotentemente il tema del limite.
Qual è la tua energia?
No, 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 no! Lucio! Dai, no, Lucio, la Terra! Mi tocca reinstallare la Terra, mi tocca! Universo, stelle, Terra. Vediamo questa volta quanto tempo ci mettono a distruggersi.
Qual è la tua energia?
Vogliamo trasformare il moto delle onde in energia elettrica. Ma non basta.
Qual è la tua energia?
Loro sono Eva e Anna, amiche dell'ambiente. Per amore della natura hanno fatto nuove amicizie. Imparato nuove lingue. Percorso nuove strade. Questa è l'energia di Eva e Anna. Qual è la tua?
Il limite, che cos'è il limite? È una, secondo me, dal punto di vista individuale o di come dobbiamo pensarlo, è una condizione che permette di definire noi stessi, senza la quale viene a mancare ogni possibilità di definire noi stessi e quindi diventa qualcosa, la condizione esistenziale del soggetto diventa una pura volontà di potenza, direbbe Nietzsche, no? Quindi una pura volontà espansiva. Dal punto di vista sociale implica la necessità di una riorganizzazione molto profonda, per esempio dell'economia. Tutti quelli che hanno tentato di teorizzare, per esempio, l'economia stazionaria, mi viene in mente Dali, Georg Kuregen e altri, adesso non sono un economista, ma ho l'impressione che siano abbastanza impantanati, perché l'economia in qualche modo di mercato, capitalista di mercato, intendo, ha una sorta di incompatibilità con una condizione di non espansione. Però il limite diventerebbe il punto di riferimento per un ripensamento dell'organizzazione sociale. Certo, con il rischio, come sempre avvenuto storicamente, che in realtà poi la società vada a implodere e quindi il limite diventi la reimposizione di condizioni di dominio da parte di classi dominanti, di regole morali che diventano vincolanti per tutti, eccetera. Quindi la vera sfida è questa, insomma, e non ho l'impressione che nessuno, cioè quello che vedo, anche se devo pensare alle formazioni politiche che ci troviamo intorno, sono da una parte i sovranisti, che però, diciamo, oltre alla di distanza che uno potrebbe condividere rispetto alla difesa nei confronti della globalizzazione e quant'altro, poi si portano dietro tutto un armamentario tradizionalista, pseudo-religioso, non saprei come definirlo, che è un ciarpame, dal mio punto di vista, che non sarebbe assolutamente necessario. Cioè, vi potrei fare un discorso di contenimento di spinte, no, di dominio che viene dalla globalizzazione, senza necessariamente portarmi dietro tutto l'armamento, e invece succede questo. Dall'altra parte abbiamo i tardi epigoni, non so come dire, delle magnifiche sorti progressive, che ancora pensano che la pura sviluppo della tecnica, il puro sviluppo, sia di per sé emancipativo. Ora, questo aveva già detto, no, molti decenni fa, Adorno, Horkheimer, l'avevano detto, quindi con la bomba atomica era diventato molto evidente questo, e però ancora adesso, decenni e decenni dopo, abbiamo i tardi epigoni che si intestano, noi siamo i sostenitori della scienza, come se la scienza fosse una questione di connotazione politica, no, lo sviluppo della tecnica è comunque emancipativo.
Misha, I'm a real Madison Avenue ad man, 30 years experience, all right?
Sono un vero e proprio pubblicitario di Madison Avenue, con 30 anni di esperienza. Faccio qualche lavoro con l'AID americana, che a volte lavora con altre organizzazioni che resteranno nell'anonimato. Ascolta, qui stai per dar vita ad una democrazia. Ma dar vita ad una democrazia non si tratta di governi, si tratta di affari, si tratta di pubblicità, si tratta di Coca-Cola contro Pepsi.
Start a serious advertising agency and we will make a lot of money.
Qui abbiamo questa distribuzione schizofrenica senza nessuno, che rischia di essere costituita come la scienza vera e nuova che si potrebbe fare, è una scienza del limite, una scienza che si pone come criterio la questione del limite, e come anche la questione dell'emancipazione politica passa attraverso una definizione dei limiti entro cui decidiamo di stare o ci riconosciamo nella definizione, no, di limitazioni.
I see trees of green.
Kebab gira il mondo da secoli e nessuno l'ha mai fermato. E la cucina cinese ha conquistato l'Europa e tutti l'apprezzano. Quando il mondo segue solo la testa, si divide. Quando ascoltiamo la pancia, ci avviciniamo. Ritroviamo il gusto di un mondo senza confini.
Qual è la tua energia?
Energia. Solo cambiando il modo di guardare le cose che guardiamo inizieranno a cambiare. Oggi trasformiamo i rifiuti organici in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma non basta. Per fare davvero la differenza, abbiamo bisogno di Luca, che ricicla sempre la plastica per darle nuova vita.
Qual è la tua energia?
Tutti dicevano che era assurdo. Combattere. Sognare. Ma se non ti fermi davanti a niente, anche un sogno assurdo diventa possibile.
Qual è la tua energia?
Due. Buon appetito.
No, ma uno è per mia moglie. Dovrebbe staccare da lavoro a momenti.
In effetti, sì. È proprio l'ora.
Farsi in quattro è un gesto d'amore. Per questo lo abbiamo fatto anche noi.
Qual è la tua energia?
Andiamo a recuperare, secondo me, su una visione molto più robusta di limite, molto più sostantiva, però senza ricadere nei tradizionalismi, nelle restaurazioni, eccetera. Per quello dico, su come farlo, non vedo all'orizzonte teorizzazioni, a me note almeno, che riescano a declinare in maniera convincente.
La società, non per compassione, ma a causa delle proprie strane necessità, si era occupata di quei due uomini, vietando loro ogni pensiero indipendente, qualsiasi iniziativa, qualsiasi allontanamento dalla routine. e vietandoglielo pena la morte. Potevano vivere solo a condizione di essere macchine. E ora, sciolti dalla materna protezione di uomini con la penna dietro l'orecchio o di uomini con galloni dorati sulle maniche, erano come quegli ergastolani che, liberati dopo molti anni, non sanno che farsene della libertà. I due non sapevano che farsene delle loro facoltà, essendo entrambi, per mancanza di pratica, incapaci di pensiero indipendente.
Chiaramente è molto difficile dire come potrebbe essere. Io non vedrei proprio una separazione tra le due cose, so che se io cambio le relazioni con il mondo che mi circonda, cambio le relazioni anche con me stesso e viceversa. Due aspetti, due facce della stessa medaglia, forse. Il punto, dal punto di vista delle relazioni con me stesso, sarebbe di non ritenere i propri limiti come dei limiti, ma come delle condizioni di esistenza che mi caratterizzano come essere umano, come essere vivente, e quindi non mi danno particolare noia, no? È l'autodefinizione, per quello dico che è molto difficile uscire da un'autodefinizione del soggetto quale quella a cui noi siamo abituati fin dalla nascita, e per cui sembra che ogni barriera, ogni cosa debba essere vissuta negativamente, ma le barriere hanno anche funzioni positive. È come dire che se io scrivo un romanzo di genere in cui seguo il canovaccio del romanzo giallo, non so che cosa, questo mi limita la creatività. Non è vero, sappiamo benissimo che i confini del genere hanno spessissimo stimolato la creatività, perché dentro quei confini tu riesci, i confini, cioè la pagina completamente bianca è una cosa che ti blocca addirittura. Quindi adesso non so quanto il paragone calzi o meno, però per dire che ci sono dei limiti che fungono da stimolo invece che da limitazione. E però è sempre l'abbinamento tra se stessi e il mondo. Quindi il mondo in cui mi atteggio a me stesso inevitabilmente si riflette nel mondo in cui mi atteggio al mondo e viceversa. Ovviamente il mondo sociale è il mondo naturale, ma lì c'era il vecchio discorso che io continuo ad apprezzare di Adorno, che diceva che se io ho un atteggiamento strumentale verso il mondo, ce l'ho verso anche gli esseri umani e anche, vorrei dire, anche verso me stesso. Quindi se strumentalizzo la realtà, la strumentalizzo nella sua totalità, non riesco a essere strumentale su una cosa. Questa è un'altra illusione della modernità, che io riesco a giocare ruoli diversi, cambiando completamente mentalità, per cui sono un caimano sul lavoro, ma un padre amorevole, ma un amante degli animali. Cioè.
Anna lesse tra sé. Quanto è ampio il nostro orizzonte etico? In fondo, non è che una questione di identità. Che cos'è un essere umano? E chi sono io? Se fossi solo me, il corpo a cui seduto a scrivere, sarei una creatura senza speranza. Sul lungo termine, intendo. Ma la mia identità va ben oltre il mio corpo e la mia breve esistenza sulla Terra. Sono parte di qualcosa che è molto più grande e potente di me. Se potessi scegliere se morire in questo istante, con la garanzia però che l'umanità esisterà per migliaia di anni, o campare in buona salute fino a 100 anni, anche se in quell'istante l'umanità dovesse spegnersi tutta contemporaneamente, non esiterei. Sceglierei di morire qui, in questo momento, e non come vittima sacrificale, no. Perché quello a cui penso, quando dico io, è rappresentato dall'umanità intera. E ho paura di perdere questa parte di me. La sola idea mi atterrisce. Il fatto che l'umanità possa essere condannata tra 100 o 1000 anni mi spaventa più dell'idea che il mio corpo tra un attimo possa cedere e accomiatarsi. Tanto un giorno succederà comunque. Mi capita inoltre di pensare per conto del pianeta su cui vivo. Anche quello è me. Mi preoccupo del destino di questo pianeta, perché ho paura di perdere il nocciolo più intimo della mia stessa identità. L'autore del testo non era citato e Anna si soffermò a chiedersi chi potesse essere, una donna o magari un uomo, e sorrise. Il testo parlava proprio dell'essere qualcosa di più grande e potente di se stessi. E forse, proprio per quel motivo, non era firmato. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep.
Il problema è che molti degli orientamenti, diciamo, critici o emancipativi al capitalismo, al modo in cui la società è organizzata oggi, scontano, accettano molti dei presupposti su cui il capitalismo stesso si regge. Il capitalismo è di per sé un sistema che teoricamente tenderebbe all'espansione infinita, cioè non c'è alcun limite possibile all'espansione del capitale, in quanto virtualmente l'accumulazione procede in maniera illimitata. Dietro a questo però stanno delle visioni antropologiche che poi il neoliberismo ha enfatizzato moltissimo, probabilmente non le ha create da zero, ma certamente le ha enfatizzate moltissimo. E quindi una concezione antropologica che prevede come virtualmente non ci sia alcun limite all'autovalorizzazione, quindi al fatto che ciascuno di noi abbia la possibilità, il diritto e forse il dovere addirittura, di espandere indefinitamente le proprie potenzialità. Ora, questo ovviamente viene catturato dai meccanismi di valorizzazione del capitale, ma è anche molto presente nei ragionamenti, diciamo, nel senso lato emancipativo di critica al capitalismo. Per esempio, moltissimi discorsi che riguardano i movimenti che puntano sul postumano, quindi il postumano cosa vorrebbe essere? Vorrebbe essere il superamento di quelle definizioni normative che costringono l'umano entro una maglia che in qualche modo è considerata come un presupposto dei meccanismi di dominio dell'umano e anche del non umano, naturalmente. Quindi il postumano diventerebbe un momento di emancipazione in cui, per esempio, uno dei temi tipici è la negazione di identità sostantive e stabili al soggetto. Quindi se il soggetto può continuamente cambiare la sua identità e modificarla, questo permette di sfuggire ai meccanismi di dominio e questo ha funzione emancipativa. Certo, però l'aspetto, diciamo, negativo o problematico è che questa continua a sfuggire ha un proprio limite identitario, è esattamente corrispondente al meccanismo di autovalorizzazione che è quello che promuove il capitale. Qui se vado a leggermi alcuni testi di riferimento, mi viene in mente quello di Rosy Braidotti sul postumano, fa benissimo vedere come questo discorso anticapitalista poi utilizzi un lessico che è quello della capacità della tecnica di autotrasformazione, che è esattamente quello che poi ritroviamo testi tipo sulle convergenze tecnologiche che vengono fuori dai think tank neoliberisti, quindi diventa, come dire, una petizione di principio. Io sono anticapitalista perché non mi piace il capitalismo, però poi in concreto quello che promuovo e sostengo è molto vicino dal punto di vista ideativo, immaginativo, e questo ha a che fare con la nozione del soggetto come fondamentalmente illimitato, costantemente capace di autotrasformazione, però questo è la stessa cosa che permette un meccanismo di cattura. E quindi in questo senso recuperare un'idea di limite sarebbe molto importante dal mio punto di vista proprio a fini emancipativi. Probabilmente bisogna cercare di recuperare una nozione di limite su cui fare perno per evitare il più possibile meccanismi di cattura dei processi di valorizzazione.
Lotta contro la deforestazione nella foresta di Hambach.
No tap.
No tap.
No grandi navi.
No muos.
No ponte.
Lotta contro le miniere di uranio in Niger.
India. Oltre 20.000 uomini armati, 50.000 attivisti, uomini e donne dei villaggi, tengono testa all'esercito indiano e alle multinazionali minerarie, contro silvicoltura, disboscamento e agricoltura intensiva, in difesa delle foreste. L'operazione contro questo movimento, da parte del governo e delle multinazionali, si chiama caccia verde.
Uganda, movimento contro l'inquinamento del lago Vittoria.
Malesia e Filippine. Protesta contro l'importazione dei rifiuti occidentali.
So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi e da loro.
What you reap is what you sow!